Radio 3 Mondo.
Buongiorno a tutti, spinole, bentornati a Radio 3 Mondo in questo mercoledì 25 di novembre. La nostra sarà una puntata tutta americana. Ce ne andremo prima a nord, negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha finalmente dato il via libera al processo di transizione verso la nuova amministrazione di Joe Biden, che si insiederà il 20 di gennaio. Ma intanto il presidente eletto ieri ha già annunciato e raccontato, presentato parte almeno della sua squadra di governo, un annuncio che però è stato oscurato mediaticamente da altre notizie che arrivavano da Wall Street, dove per la prima volta l'indice Dow Jones ha superato il muro dei, punti. Noi oggi proveremo a sovrapporre queste notizie, a combinarle, a leggerle insieme, perché parleremo delle scelte economiche di Joe Biden. Proveremo a capire le scelte che vuole fare, quelle che può fare dato il contesto politico, le scelte che appunto faranno felice Wall Street e quelle invece che vengono richieste dalla Main Street delle famiglie e dei lavoratori. E poi scenderemo a sud verso il Brasile, in Brasile dove la morte di un uomo di 40 anni ucciso dalle guardie di un supermercato di una grande città, la città di Porto Alegre, ha rilanciato la mobilitazione Vidas Negras Importa. Ma ecco, oggi proviamo a raccontare perché è qualcosa in più della traduzione in portoghese di Black Lives Matter. Intanto vi segnaliamo alcuni account per provare a saperne di più e alcuni hashtag. Il primo che è molto virale nel social network brasiliani è appunto Vidas Negras Importa, ma è ancora novembre negro. Novembre è il mese della coscienza nera nel Brasile, e anche segnaliamo una delle canzoni che sta andando di più in questi giorni nel quadro delle mobilitazioni. La carne nera è quella più economica sul mercato.
Today I'm pleased to announce nominations and staff for critical foreign policy and national security positions in my administration. It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it, once again sit at the head of the table. For the first time ever, the United States will have a full-time climate leader who participate in ministerial level meetings. And that's a fancy way of saying
la voce che stiamo ascoltando era Tremonde, la voce di Joe Biden, che ieri ha presentato quella che ha definito la sua National Security Team, quella che è la squadra che dovrà fare la politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti. I nomi ormai li abbiamo già sentiti: quello di Anthony Blinken, che sarà il nuovo segretario di Stato, quello di Alejandro Mayorkas, il primo ispanico a occuparsi della sicurezza nazionale, un segnale importante, la Homeland Security, e poi Evelyn Haines, la prima donna che sarà direttrice del l'intelligence nazionale. L'ultimo nome, quello che avete sentito, è quello di John Kerry, che sarà il cosiddetto zar per l'emergenza climatica, e per la prima volta appunto l'uomo che si occupa del clima sarà al tavolo della sicurezza nazionale. Alcuni nomi sono stati annunciati da Biden ieri, altri ancora non sono stati confermati, ma girano e vengono dati come certezze già da qualche giorno. Primo fra tutti sicuramente quello di Janet Yellen, che sarà la prima donna ad avere l'incarico di segretario al Tesoro degli Stati Uniti, dopo aver già guidato la Fed. Oggi li vorremmo intanto provare a raccontarli o a interpretare queste scelte come se fossero prese in una sorta di foto di gruppo. Lo facciamo con Martino Mazzonis. Martino, bentornato tra noi, Radio 3 Mondo.
Buongiorno a voi.
Martino Mazzonis, lo ricordo, è un giornalista, è un americanista, autore della newsletter Atlanta USA 2020 per Treccani, nel quale appunto ha seguito con grande attenzione tutte le tappe della campagna elettorale fino alla vittoria di Joe Biden. È anche autore di un libro che magari tornerà nella nostra discussione di oggi, Lavorare Tutti, crisi, diseguaglianze e lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, in cui raccontava e analizzava circa un anno fa le proposte di lavoro garantito pubblico e il Green New Deal che ipotizzavano allora i Democrat negli Stati Uniti. Vediamo se con questa amministrazione sarà un programma realistico. Allora, Martino Mazzonis, parlavo di foto di gruppo. Oggi il New York Times dice quella di ieri sembrava un po' una riunione di vecchi compagni di scuola, no? Da qui l'idea che questo potrebbe essere un po' un terzo mandato di Obama, gente che ha già lavorato insieme nella passata amministrazione. E poi però ci sono altri segnali interessanti. Uno è che in realtà tranne Kerry mancano dei nomi di politici di peso, no? Sono soprattutto persone che si segnalano per la loro grande competenza, farò un paragone un po' forzato, quello che noi in Italia chiamiamo un governo tecnico. Ecco, ci saranno sicuramente delle buone ragioni per questo. Ti posso chiedere se c'è anche una forte ragione politica, ovvero la volontà di trovare una squadra di governo che possa essere apprezzata anche dai repubblicani, non solo dai democratici. Mazzonis.
In parte c'è sicuramente questo, c'è la necessità di avere una squadra che non solo è pronta a lavorare dal primo giorno, come si dice, perché entrerà in carica in una situazione molto difficile, una situazione difficile per via del coronavirus e della crisi che questo ha generato, e in una situazione difficile a livello del quadro internazionale, del ruolo degli Stati Uniti nel mondo, no? Per cui economia e diplomazia, diciamo così. Questo è un primo elemento e sicuramente hai ragione. Un altro elemento però riguarda Joe Biden, direi, e cioè la sua volontà di lavorare bene con la propria amministrazione, e quindi di non avere, a me viene in mente questo, non avere delle figure che abbiano prospettive di carriera, no? Successiva. Alcune figure sono piuttosto avanti negli anni, Janet Yellen è una di queste, e più che fare la presidente della Fed e il segretario al tesoro è difficile immaginare un dopo, diciamo così, no? Quindi non dei ruoli politici, questo è un dato interessante. Un altro dato interessante secondo me riguarda il fatto che, specie per questo incarico di Yellen, ma anche per altri casi, questi sono servitori dello Stato, no? Negli Stati Uniti si parla spesso di revolving doors, si entra ed esce dalle istituzioni e si va a fare grandi consulenze molto molto ben pagate per i grandi gruppi privati, che poi significa anche però avere delle entrature nello Stato, ovviamente. Ecco, in questo caso soprattutto abbiamo delle figure che sono principalmente, che hanno lavorato per lo Stato e meno per i gruppi privati. Naturalmente ci sono contratti, ci saranno anche polemiche sicuramente su questo, ma rispetto a figure del passato siamo molto meno, sono molto più figure che conoscono il funzionamento della macchina. Ecco.
Ecco, non è chiaro ancora quali siano le reazioni, gli umori, no, della base democratica, magari poi ne parleremo, di quella più a sinistra che voleva forse scelte più aggressive, e se queste saranno effettivamente delle nomine apprezzate tra i repubblicani. Ecco, sicuramente ieri l'umore era ottimo a Wall Street, lo ricordavo prima, ieri l'indice Dow Jones per la prima volta ha superato quota 30.000 punti. Oggi proveremo anche un po' a indagare dietro alle ragioni di questo record, lo facciamo con Maria Teresa Cometto. Maria Teresa Cometto, bentornata tra noi.
Ciao Luigi, grazie per avermi alla tua trasmissione, grazie a tutti gli ascoltatori.
Maria Teresa Cometto, lo ricorda, è una giornalista che lavora a New York ormai da 20 anni, adesso è di passaggio qui da noi in Italia, ma che è cittadina statunitense, scrive per il Corriere della Sera, in particolare per il Corriere Economia, quindi molto attenta alle questioni economiche. Io tra i suoi tanti lavori ne vorrei segnalare uno importante, perché ci racconta forse anche un po' l'America che guarda avanti. Il lavoro è Tech and the City, che racconta la rinascita economica di quella che un tempo sembrava un po' un colosso invecchiato, New York, grazie alle economie delle start-up. Allora, Maria Teresa Cometto, proviamo a capire quali possono essere state le concause, non ce n'è mai soltanto una quando c'è un record di questo risultato di Wall Street. Sicuramente contano anche le questioni, diciamo così, sanitarie, l'annuncio di vaccini imminenti, questo lo vediamo già da un paio di settimane, ha sicuramente fatto bene alle piazze finanziarie. Ci sono delle ragioni puramente economiche nel comportamento degli operatori di borsa, e poi però immagino ci sia anche la politica. Ecco, quanto conta la politica in questo record nel rendere felice oggi le persone che investono e che lavorano in borsa, e che cosa, ecco, nel caso
sì,
può rassicurarli?
Le persone che sono tantissimi in America, ricordiamoci che la maggior parte degli americani hanno fondi pensione che sono investiti in borsa, quindi anche l'operaio della General Motors è interessato all'andamento di Wall Street. Direi che a scatenare l'ottimismo di Wall Street è stata l'annuncio della nomina di Janet Yellen a ministro del Tesoro. Sicuramente il mercato e gli investitori temevano invece che Biden avrebbe nominato un personaggio come Elizabeth Warren, che era la paladina di Occupy Wall Street, ricordiamoci, e sarebbe stato un segnale altamente contro il business e contro le società quotate. Janet Yellen invece non solo è stata la presidente della Federal Reserve della Banca Centrale Americana dal 2014 al 2018, ma era stata anche capo dei consigli economici di Clinton nel 97-99, quindi è democratica, certo, ma è un esponente di della vecchia del vecchio partito democratico clintoniano, quindi molto centrista e molto lontano dalle tentazioni della sinistra, dell'Ocasio-Cortez e della stessa Elizabeth Warren. La borsa, ricordiamoci, è andata benissimo sotto l'amministrazione Trump, aveva quasi raggiunto i 30.000 già nel marzo, prima dello scoppio della pandemia a livello globale, e il fatto che in così pochi mesi si è ripresa è un indice anche della forza della ripresa americana. Oggi, prima dello scoppio della pandemia, la disoccupazione in America era scesa al minimo storico del 3,5%. Oggi era risalita durante i mesi più bui del coronavirus, ma adesso è ritornata a un livello che, voglio dire, in Italia ce lo sogniamo, attualmente è al 6,9%. Quindi l'economia americana ha già avuto una forte ripresa in questi mesi. E ora, con la prospettiva di un ministro del Tesoro che non adotterà probabilmente le misure richieste da una certa parte del Partito Democratico, tipo forte tassazione di nuovo degli utili aziendali, ecco che gli investitori chiaramente pensano a un futuro ancora abbastanza business friendly. Oltre a questo, c'è la prospettiva che sarà chiarita il 5 gennaio con l'elezione di due nuovi senatori in Georgia, c'è la prospettiva che il Senato rimanga con la maggioranza repubblicana, e quindi il Senato sarà un altro contrappeso molto forte alla possibilità di misure anti-business da parte dell'amministrazione Biden.
Grazie, commento. Tornerò a questo punto a parlare con Martino Mazzoni, soffermandosi proprio sulle scelte economiche di Joe Biden. Insomma, Martino, anche perché ti ho letto che hai anche lavorato e studiato attentamente quello che è il programma economico di Joe Biden e della sua squadra. Alcuni punti sono punti molto forti, che rimandano, no? la vecchia tradizione riformista del Partito Democratico. Alcuni punti riguardano appunto una forte tassazione, soprattutto per i capital gains, che poi dovrebbero aiutare a finanziare un grande programma di infrastrutture. C'è fra tante anche misure simbolo, una, se non sbaglio, proprio caldeggiata da Elizabeth Warren, che molti in effetti avrebbero voluto come segretario al Tesoro, quello di far salire il salario minimo garantito a $15 l'ora. Allora, quali sono i punti forti, ma quali soprattutto sono i punti, a tuo modo di vedere, che si possono far passare adesso con un Senato che per il momento è in mano ai repubblicani, anche se dovesse passare in mano ai democratici lo farebbe per soltanto un senatore, Mazzonis?
Beh, allora, appunto, una cosa certamente è questa del salario a $15, vedremo se dal punto di vista, vedremo se può passare per il Senato. Intanto si possono fare delle cose con degli ordini esecutivi presidenziali, ma io direi che questa misura in particolare è una misura simbolica, intanto perché è il frutto di una lunga battaglia sindacale di sindacati non tradizionali, perché sono quelli del lavoro nel fast food o dei lavori nei servizi non qualificati, no? Quindi anche un pezzo importante della base democratica che lavora nelle città, le minoranze spesso, e questo quindi è un elemento importante. Più in generale, a me pare è vero quel che diceva Cometto, no? C'è una lunga tradizione di anche di clintoniani dentro questa nuova amministrazione, gente anche giovanissima si è formata nelle amministrazioni Clinton, ma mi pare esserci una consapevolezza che i tempi sono cambiati, sia dal punto di vista della domanda della società americana che anche dal punto di vista del mondo che ci si trova di fronte, e di conseguenza ci sono anche ieri proprio Biden nella sua prima intervista televisiva ha detto questo non sarà un terzo mandato Obama. A proposito anche di quello che dicevi tu all'inizio di queste facce, questo è un dato interessante, e lui stesso ha detto abbiamo un'agenda progressista. Ecco, quanto un segnale di questa agenda progressista è quello di, per esempio, nominando Kerry come zar sul clima, è parlare e rendere l'ambiente e il tema della lotta al cambiamento climatico e di un rinnovamento delle infrastrutture americane un tema centrale a tutta l'amministrazione, cioè non è il segretario all'ambiente che si occupa dell'ambiente, ma è tutta l'amministrazione che dovrà porsi la questione. Quella secondo me sarà e potrebbe essere il tratto caratterizzante di questa amministrazione. Che cosa si può fare con i repubblicani? Io penso che qui e là, sia negli stati in cui il clima, il cambiamento climatico pesa, penso agli stati agricoli e penso anche agli stati del Golfo del Messico che vengono sempre più colpiti dai tornado e dagli uragani, probabilmente dei soldi e degli investimenti in infrastrutture che aiutino a sopportare il cambiamento climatico è qualcosa che si può fare anche con i governatori democratici e repubblicani, con il sostegno dei governatori repubblicani e magari anche di qualche senatore, no? La trattativa e la ricerca di voti in Senato è qualcosa che si fa anche proprio puntando sul singolo Stato e quindi sul voto del singolo senatore. Biden è uno noto per saper raggiungere dei compromessi, è uno che ha trattato con Mitch McConnell, che è il capo dei senatori repubblicani, molte volte nel corso degli anni, si conoscono bene, e questo potrebbe essere, a prescindere dalle singole misure, io credo che la capacità di trattare e alcuni temi potrebbero diventare, come appunto ho detto, il clima e il modo declinare il clima in investimenti in infrastrutture e così via, potrebbero diventare dei luoghi di trattativa e di raggiungimento di compromesso.
Grazie davvero a Martino Mazzonis, giornalista americanista, ricordo anche a questo punto il suo ultimo lavoro, Lavorare tutti, crisi, diseguaglianze e lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza, in cui si sofferma proprio sull'ipotesi del Green Deal che oggi ha visto come un possibile punto di contatto tra l'amministrazione democratica e i repubblicani. Grazie anche a Maria Teresa Cometto, giornalista, studiosa di economia, che scrive da New York per il Corriere della Sera. A questo punto noi lasciamo gli Stati Uniti, continuiamo il nostro percorso americano andando più a sud, andando verso il Brasile, scosso dalla protesta Vidas Negras Importan. Rumori, le grida, le proteste che stiamo ascoltando arrivano dal Brasile, in particolare in questo caso dalla città di Porto Alegre, sono state registrate fuori dal supermercato Carrefour di Porto Alegre, dove João Alberto Silveira Freitas, un uomo di 40 anni, è stato ucciso il 20 di novembre dai vigilanti, dalle guardie di sicurezza del supermercato, cosa che ha scatenato una protesta che poi da Porto Alegre è andata anche in altre città del Brasile, anche in seguito alle descrizioni raccapriccianti di quanto è accaduto. João Alberto Silveira Freitas, aggredito da due vigilanti, si è richiamati da una commessa che poco prima di morire, ha mormorato le parole: non riesco più a respirare. Per capire che cosa sta accadendo in Brasile dopo l'uccisione di Juan Alberto Silveira Freitas, abbiamo chiamato Livia De Tomasi. Livia De Tomasi è docente di sociologia all'Università Federale dell'ABC della regione metropolitana di San Paolo. Livia De Tomasi, bentornata tra noi all'Oltremondo.
Buongiorno a tutti voi.
Le posso chiedere intanto a che punto è questa mobilitazione, perché le notizie che siamo riusciti a seguire ci raccontavano prima di Porto Alegre e appunto poi del mirino posto sul supermercato Carrefour, definito assassino in uno degli slogan più ripetuti nella città, e poi però sembra aver lasciato la città per andare anche a Rio, a Belo Horizonte, a San Paolo, a tutte le grandi città del Brasile. A che punto sta?
Sì, ecco, c'è una grande mobilitazione, come è successo anche in altri casi di questo tipo, solo che questa volta le ripercussioni sulla media internazionale e nazionale sono molto più grandi di quelle che ci sono mai state. Diciamo che da quando è morta Marielle Franco, quindi da 2 anni a questa parte, la questione razziale e soprattutto l'assassinato, che è un fatto assolutamente quotidiano e anche più volte al giorno purtroppo in molte città, della polizia assassinando giovani neri in Brasile, è qualcosa che succede sempre, quindi c'è un movimento già da molti anni contro il genocidio dei giovani neri, che in questo momento, con tutto il contesto politico che c'è in questo momento il Brasile, il fatto poi che questo fatto sia avvenuto nel giorno della coscienza nera, come voi ricordavate, e anche nel periodo elettorale, quindi in un periodo elettorale in cui sono delle elezioni particolarmente significative per il Brasile, né? Un Brasile che negli ultimi anni ha dato una forte virata a destra, ma che in questo momento finalmente la popolazione si sta svegliando, si sta ribellando, e nelle elezioni ci sono stati risultati abbastanza significativi in questo senso. Quindi tutto questo, e anche il fatto che la modalità di questo assassinato ricorda moltissimo la modalità in cui è stato assassinato George Floyd negli Stati Uniti, e quindi c'è stata anche una grande mobilitazione del proprio movimento americano, che ha un'influenza significativa sul movimento brasiliano. Artisti si sono mobilitati, la media e anche alcuni partiti che non sono partiti che tradizionalmente, diciamo, hanno abbracciato la questione razziale, ma in questo momento, ricordo che domenica prossima si vota il secondo turno delle elezioni municipali, hanno anche loro abbracciato, come forse mai è stato fatto, no, in Brasile, la questione razziale.
Allora, Livia De Tomasi, ci hai dato molti cenni, molti spunti interessanti che ho il tempo a disposizione, vorremmo provare a approfondire. Intanto sulla mobilitazione brasiliana, quanto è diversa e quanto invece è assimilabile a quella degli Stati Uniti, proprio anche come il tipo di persone che scende in piazza, quanto è legata esclusivamente alla comunità afrodiscendente, quanto invece riesce ad allargarsi e a coinvolgere, insomma, un po' tutti i brasiliani, De Tomasi.
In Brasile negli ultimi anni c'è una forte volontà da parte dei neri di affermare il diritto di parlare e il diritto a parlare senza mediazioni e senza mediatori. Quindi nelle manifestazioni quello che si vede è una maggioranza nera, e anche volendo essere una maggioranza nera, diciamo, no? È sicuramente una questione che va molto al di là, e il fatto che la media, anche la media tradizionale conservatrice, ne stia parlando vuol dire che è una cosa che ripercute molto di più. Però nelle manifestazioni quello che si vede sono molti giovani neri di tutte le classi sociali, ma evidentemente di più quei giovani che più raramente, ecco, vengono messi sotto le telecamere, no? E quindi invece in questo momento è proprio questo che sta succedendo. Le manifestazioni sono pacifiche, alla fine delle manifestazioni a volte ci sono stati degli scontri della polizia. Bisogna anche ricordare che il poliziotto che è stato uno di quelli che materialmente ha ammazzato questo signore, era un poliziotto che faceva delle ore extra, era un poliziotto militare, quindi del governo, ma che faceva delle ore extra al supermercato, e questa è una modalità che rientra in tutta una forma di lotta alla criminalità molto molto strana che c'è in Brasile, no? Per cui un poliziotto lavora un po' al nero, un po' un poliziotto del governo. Quindi tutto questo sono anni che i movimenti, le ricerche universitarie ne parlano, le denunciano, alcuni parlamentari, ma non hanno mai avuto la ripercussione che sta avendo adesso tutta questa questione. Quindi noi
speriamo. Anche i numeri di Ivete Tommasi sono impressionanti, i numeri che documentano, confermano questo fenomeno che ci sta spiegando e raccontando molto bene, quella ad esempio delle esecuzioni extragiudiziarie di neri nel Brasile. Sarebbero stati 5.000 le persone uccise soltanto l'ultimo anno. Ecco, per avere di nuovo, per tornare al paragone con gli Stati Uniti, sono state 1.500 negli Stati Uniti. Livia De Tommasi, parlavamo della politica e della risposta della politica. Se non sbaglio, il vicepresidente brasiliano Murao ha detto il razzismo non c'entra nulla in questa vicenda perché la discriminazione razziale in Brasile non esiste. Questo è un tabù, penso, è una difficile da scalfire. E invece il resto della politica, ci ricordava prima delle elezioni locali che si sono svolte, se non sbaglio c'è ancora qualche ballottaggio che può dare risultati interessanti in vista. Ecco, qual è il contesto? Che segnali, che indicazioni hanno dato gli elettori?
Ecco, allora, Morão, il vicepresidente, dicendo che il razzismo non esiste, questo è un po' il simbolo di quello che il Brasile è sempre un po' stato, no? Il mito dell'uguaglianza razziale è un mito fondatore del Brasile, no? Delle tre razze che si sono unite pacificamente, armoniosamente, convivono per formare questo Brasile gentile e conviviale, no? Come si dice. Negli ultimi anni questo mito è stato rotto, ed è stato rotto grazie alle mobilità dei movimenti neri, ma grazie anche ad alcune politiche come quelle dell'accesso all'università a giovani neri attraverso le politiche di quote. Oggi nelle università brasiliane, nelle università pubbliche, che sono le università più prestigiose, più del 50% degli studenti sono neri. Fino a 20 anni fa erano non più di 20%, quindi vuol dire che veramente è cambiato qualcosa di molto significativo nel contesto. Le elezioni in questo momento, ci sta un ballottaggio a San Paolo che è molto importante perché il candidato della sinistra, dell'estrema sinistra, diciamo, è andato al ballottaggio con il candidato del Partito Socialdemocratico, il partito più tradizionale, che però anche lui è un ragazzo giovane, ha abbracciato la bandiera della questione razziale con molta forza. Quindi questa è una cosa che non è mai successa, diciamo, un candidato dell'establishment che abbraccia e che si dichiara. In Brasile non si è mai parlato veramente, questo è un paese razzista, come invece succede negli Stati Uniti. Anni fa c'è stata una bellissima campagna che si chiamava "Dove nascondi il tuo razzismo?", perché appunto è qualcosa di diffuso ma sempre molto silenziato, sempre, non è mai stato veramente è dichiarato, no? E le morti dei neri invece tutto il tempo, soprattutto a mano della polizia, richiamavano questo e dicevano questo. Qualche anno fa i movimenti dei giovani neri sono riusciti a mettere priorità la lotta del governo contro l'assassinato dei giovani neri, e durante il governo Lula c'è stato un programma ministeriale, interministeriale per fare questo. Non ha avuto tantissimo successo perché è una questione assolutamente spinosa in Brasile, perché le polizie militari sono indipendenti dal governo federale, quindi sono un corpo a sé, un corpo militare, no? Quindi è molto difficile anche per i governi influire direttamente sull'azione delle polizie. È stato fatto
grazie,
molto.
Grazie davvero a Livia De Tommasi, docente di sociologia all'Università dell'ABC a San Paolo, per averci raccontato la grande mobilitazione Vidas Negras Importam. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo. Torniamo domattina alle 6.50 con la rassegna stampa estera, alle 11 con gli approfondimenti. A tutti voi buona giornata, l'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.